FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Doe jij met jouw bedrijf al aan maatschappelijk betrokken ondernemen? Nee, nog niet. Amsterdam Cares wil samen met jou bouwen aan een betere samenleving. Wij brengen young professionals en de kwetsbare groepen in Amsterdam met elkaar in contact. Adopteer met jouw bedrijf een project en wij voorzien lokale goede doelen een jaar lang van vrijwilligers. Do You Care? Geef en steun een project bij jou in de buurt. Ga naar doyoucare.nederlandcares.nl. Amsterdam Cares. Flexibel vrijwilligen.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt en vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Hoopraad, ambassadeur Trombose Stichting Nederland.
Luister elke vrijdag om 5 uur naar Young Urban Sound.
Zondagmiddag 24 juni gaan we weer uitpakken met een gezellige bingo-middag. Mis het niet voor jong en oud. Met prijzen oplopen tot en met €200. Boekjes voor de hele middag bingo. Plezier zijn maar €12,50. En een dubbelboekje €20. Ook spelen we twee ronde plankjes à €2. En omdat het de laatste bingo-middag is, voor de vakantie gaat de jackpot er gegarandeerd uit. 24 juni, een gezellige bingo-middag voor jong en oud. Van 1 tot 4 uur in het Antoniushuis, Kampenvoelieweg 207 in Amsterdam-Noord.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
No. Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, un programma a cura di Silvia Terribili. Su Radio Salto, Staz FM, lunedì dalle 19 alle 20 e il martedì dalle 21 alle 22. Buon ascolto! Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. E stasera parleremo di economia, in particolare parleremo della BCE, parleremo delle misure come il quantitative easing, una strategia della Banca Centrale Europea che si avvia alla sua conclusione. Parleremo delle conseguenze per l'Italia, parleremo di una situazione molto difficile per il nostro paese e ne parleremo con un esperto di economia, Alberto Michalizzi, economista e ricercatore universitario che svolge attività di ricerca sull'impatto delle politiche economiche e monetarie sulla crescita aziendale e sulla relazione tra andamenti borsistici e economia reale. Dal 2013 è collaboratore dell'Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria, IASEM, che si occupa di regolamentazione dei mercati finanziari, di studi sulle monete complementari, di finanza pubblica e di problematiche creditizie per le piccole e medie imprese. Tra poco ci collegheremo in diretta con Alberto Michalizzi. Ma prima di tutto vi faccio ascoltare un brano musicale, Tenedle, dall'ultimo album Traumsender. Ci ascoltiamo Revival.
Just keep calm. The poor scared creature, I am not the monster. Get ready to the weird trip.
E questo era Tenedre dall'ultimo album Traunsender. Abbiamo ascoltato Revival. E invece ora ascoltiamo Le terre di lavoro di Vito Ranucci. Do il benvenuto a Alberto Michalizzi in linea. Alberto, ci sei?
Sì, buonasera.
Buonasera, grazie, benvenuto a Radio Onda Italiana. E questa sera parliamo di economia, naturalmente parliamo degli ultimi sviluppi, in particolare per quello che riguarda la BCE. Mario Draghi ha annunciato la progressiva riduzione del quantitative easing, quindi si passerà a 15 miliardi e poi a zero per la fine dell'anno. Ci puoi spiegare le conseguenze di questo sviluppo per l'economia italiana, europea?
Sì, certo. Spero la mia voce si senta bene.
Io ti sento bene, sì.
Perfetto. Sì. Allora, sì, dunque, l'abbiamo ascoltato una decisione attesa per molti aspetti, cioè attesa nel senso che ci fossero delle modifiche alla politica del quantitative easing, c'erano delle forti aspettative, non era chiaro cosa si volesse fare, in quale direzione andare e soprattutto che cosa accadrà dopo, e questo lo si può un po' desumere anche mettendo insieme alcuni tasselli che è un esercizio che ho fatto e che provo a mettere insieme con te questa sera, confrontandolo appunto anche con quanto dettoci in altri appuntamenti. Quindi anzitutto la notizia è l'azzeramento del quantitative easing entro gennaio dell'anno prossimo, con un dimezzamento da 30 a 15 miliardi mensili che comincia già praticamente dal prossimo mese. L'impatto naturalmente, come possiamo immaginare, in questo momento è abbastanza spalmato, perché i quantitative easing, dobbiamo pensare che in questo momento riguarda tutte le banche dell'Eurozona e consente alle banche commerciali di consegnare alla BCE titoli di Stato in una specie di conto titoli sul quale la BCE accredita denari, quindi accredita della liquidità che può essere poi utilizzata per fare acquisti di titoli di Stato. Quindi sostanzialmente è un programma che mantiene le banche commerciali liquide e le mantiene nella condizione di poter fare acquisti di titoli di Stato. Quando questo cesserà, a parità di altre condizioni, le banche commerciali avranno meno liquidità per poter sottoscrivere titoli di Stato alle emissioni mensili, più o meno tutte le tesorerie fanno delle emissioni mensili, quindi le banche commerciali avranno meno liquidità. Questo vuol dire, secondo leggi base di mercato, che la domanda dovrebbe diminuire, e quindi di conseguenza chi emette questi titoli dovrebbe offrire tassi più alti per attrarre i sottoscrittori. Questa è un po' la storiella che possiamo raccontare dal punto di vista dei libri di economia, no? E anche di quella che è un po' la pratica, la prassi di mercato.
Quindi un po' prima una di teoria, dire quello... questa è una la teoria, diciamo.
È la teoria che dovrebbe essere. Ecco, io non penso che accadrà questo. Tanto questa mia convinzione che non sarà così dipende sia dalla considerazione della scarsità di offerta di titoli di Stato sui mercati che si è verificata negli ultimi mesi, quindi in realtà credo che ci sia invece una domanda alternativa che è pronta ad acquistare titoli, sempre che sui mercati non si scatenino delle tempeste artificiali, perché è chiaro che oggi come oggi, quindi diciamo subito il primo punto, io non credo che in sé per sé meccanicamente questo determinerà un problema, perché va ricordato che negli ultimi mesi sul mercato secondario di titoli di Stato, specialmente per paesi come l'Italia, si è sperimentata una rarefazione, una diminuzione di disponibilità di titoli di Stato. Quindi in pratica, se ci ricordiamo la scena della banca che rincorre il cliente, cerca di convincerlo a prendersi BTP, BOT e quant'altro, questa scena non c'è più stata. Non c'è più stata perché i titoli di Stato sono stati introitati sostanzialmente dalle banche commerciali, o per tenerseli per conto proprio oppure per cederli a loro volta alla BCE. Quindi c'è stata un'effettiva scarsità di titoli di Stato. Questa è la situazione degli ultimi mesi. Quindi questa domanda che è venuta a mancare sarà recuperabile nel momento in cui questa domanda, quindi, che dovesse venire meno da parte delle banche commerciali, sarebbe in sé per sé facilmente compensabile da una domanda che si rinvigorisce da parte dei privati. Dobbiamo ricordare che noi siamo il paese in cui negli anni 80 si parlava dei bot people, no? Quindi le famiglie che sottoscrivevano dei bot per allocare confidentemente la propria liquidità. E questa situazione potrebbe
ripartire. Che era una specie di investimento, come azioni, dei privati acquistavano dei bot come un investimento, come forma di investimento.
Assolutamente sì, una forma di investimento a bassissimo rischio, perché appunto era garantita dallo Stato, la propensione al rischio
con un interesse
delle famiglie,
quanto alto più o meno?
Allora parliamo di un interesse che si è mosso molto, andavamo dal 5-7%, siamo arrivati al 20%,
quindi
ma la cosa
molto interessante, un bel guadagno e poco rischio, no? Come
sì,
forma,
esatto,
di investimento.
Un bel guadagno, ma quello che va detto non è tanto il valore assoluto quanto il tasso reale, cioè adesso non abbiamo dati alla mano, ma lo cito io, poi uno può andare chiaramente anche a verificare. Quello che conta è il tasso reale, no? Cioè io posso guadagnare per dire il 2% su una obbligazione, e se l'inflazione, quindi la crescita dei prezzi media, è esattamente pari al rendimento, io fra un anno avrò da 100 avrò 102, perché ho avuto un guadagno del 2%, ma la media dei prezzi è salita del 2%, quindi io con 102 acquisto le stesse cose che acquistavo l'anno scorso con 100. Okay? Quindi se il tasso di rendimento è pari a quello dell'inflazione, di fatto è come se il rendimento effettivo fosse zero. Okay? Ora, negli anni 80...
Sì, scusa Alberto se torno un attimo indietro, ma per chiederti delle chiarificazioni riguardo al discorso iniziale. Quindi con il quantitative easing praticamente la Banca Centrale Europea crea dal nulla denaro che dà alle banche commerciali, capisco bene?
Sì, esattamente, crea denaro che dà alle banche commerciali e glielo dà in cambio.
possono, con questo denaro possono acquistare titoli di Stato.
Assolutamente sì.
Sì. Ma perché dici che c'è una scarsità di offerta di titoli di Stato? Cioè, gli stati hanno meno bisogno di piazzare questi titoli?
No, perché i titoli di Stato di paesi come l'Italia, Spagna, i paesi, diciamo, dell'area, della parte più debole cosiddetta, no, dell'Eurozona, sono stati fatti fuori, sono stati, diciamo, acquistati dalle banche stesse, cioè le banche commerciali sono presentate alle aste, hanno comprato questi titoli, ma poi non li hanno ricollocati ai privati, se li sono tenuti. Se li sono tenuti per la semplice ragione che da rendimenti che vanno dall'1 al 2-3%, considerando BTP, i bonus e gli altri titoli emessi dalle altre tesorerie, potevano fare un guadagno netto positivo importante, atteso che il costo del finanziamento con la BCE rasenta lo zero. Quindi se la BCE mi dà soldi allo 0,15% e io guadagno l'1 o il 2 o il 3% comprando BTP, bonus e altri titoli dell'Eurozona, mi conviene tenermeli. Perché guadagno, mi incamero un profitto, lo faccio con un rischio praticamente pari a zero e quindi a fine anno ho risolto il problema del conto economico.
Sì. Ma scusa, perché la BCE non compra direttamente i titoli di Stato?
Questa è una domanda che ha la radice nella costruzione del sistema monetario europeo.
No? Non sarebbe meglio?
Sarebbe molto meglio. Vorrebbe dire che ci sarebbe una banca che fa il prestatore di ultima istanza, e cioè vorrebbe dire, secondo l'opinione dei neoliberisti che hanno disegnato il nuovo sistema monetario europeo, vorrebbe dire che la banca centrale sarebbe in qualche modo assoggettato al ciclo politico, che è quello che loro vorrebbero evitare.
Ma il funzionamento della Federal Reserve, che è la banca centrale americana, è questo? Cioè la Federal Reserve acquista direttamente i titoli di Stato?
La Federal Reserve ha un mandato molto ampio, può comprare direttamente e può comprare tramite banche commerciali, quindi di fatto può fare le due cose. E infatti la BCE rappresenta un'evoluzione rispetto alle banche commerciali classiche, sia per i limiti che ha di intervento sul mercato primario, cioè di partecipazione alle aste, come abbiamo detto adesso, e sia perché è l'unica banca di quelle più importanti che nel proprio programma costitutivo, nel proprio statuto, ha l'obiettivo della stabilità dei prezzi e non quello della crescita economica dell'area a cui fa riferimento.
Quindi un obiettivo molto limitativo anche rispetto agli obiettivi della Federal Reserve, che è il prestatore di ultima istanza e insomma può fare molto di più.
Ma proprio la Federal Reserve ha nel proprio statuto il fatto che deve agire per garantire la crescita. Quindi lo abbiamo visto, hanno fatto taglio di tassi violenti, la più lunga sequenza di tagli, 15 o 16 tagli, adesso non mi ricordo, inizio degli anni 2000, il noto Alan Greenspan, no? Che dette quindi origine a questa lunghissima serie di tagli, e lo fece perché l'obiettivo era, e disse, mi fermo quando vedo che l'economia riparte. Questa è una frase che non sentiremo mai da Draghi. Draghi dirà mi fermo quando l'inflazione arriva al 2%, che è esattamente quello che ha detto la settimana scorsa per giustificare il fatto che il quantitative easing può essere, diciamo, sospeso, perché ha detto che abbiamo un'inflazione prevista attorno all'1,9 o al 2%, quindi per quello che mi concerne ho conseguito il mio obiettivo.
Sì. Ma diciamo, se noi prendiamo come esempio l'economia americana e parliamo di possibili Stati Uniti d'Europa in futuro, ma il minimo sarebbe cercare di avere una banca centrale che somiglia, cioè che copia un po' tutti gli elementi positivi della Federal Reserve. Ma noi facciamo esattamente il contrario, da quello che capisco da te. Cioè noi abbiamo un organismo che è praticamente privato, che persegue l'obiettivo di contenere l'inflazione, cioè di arrivare al 2% di inflazione, mantenere stabili i prezzi, poi non fa nulla di utile per far crescere questo che dovrebbe diventare un grande paese, no? L'Europa dovrebbe diventare un unico, una vera unione, cioè perché facciamo il contrario?
Perché l'euro è un progetto diverso, l'euro è una moneta senza Stato, non ha sotto un'unione politica, e lo scopo dell'euro al fine che se non affermiamo un assioma chiaro non riusciamo appunto a comprendere. L'euro è un progetto bancario creato non dico da sempre, io non credo che era stato progettato, che c'era un complotto, c'è chi va addirittura agli anni 40, no, secondo me era partito bene ed è finito male. Era partito bene persino fino a Maastricht, quindi nel 92, quando si parlava di una convergenza, di parametri di convergenza. Ricordo che fu creato lo SME, no? Il famoso diciamo serpente, quindi le bande di oscillazione entro cui le valute dovevano esserci. Adesso può sembrare una bestemmia dirlo, ma una sorta di moneta comune c'era già negli anni diciamo 90, quando si obbligava le valute a oscillare entro dei parametri comunque insomma abbastanza contenuti, parliamo di un 3, 5, 7%, quindi comunque sia l'idea di una convergenza monetaria c'era. Quello che non c'era all'inizio degli anni appunto 90 era l'idea che tutto questo meccanismo dovesse servire ad un obiettivo di stabilità monetaria invece che di crescita economica. Quindi io, come la vedo io, negli anni, fine anni 90, quando si è passati all'effettiva creazione dell'euro e quindi alla creazione della Banca Centrale Europea, che è il fulcro di questo meccanismo, la lobby bancaria, che è esattamente una lobby come quella farmaceutica, come tantissime altre che ce ne sono, quindi la lobby, gruppi di pressione di banchieri sono riusciti a prendere il sopravvento, e nella fase di scrittura proprio dello statuto della BCE sono riusciti a farci scrivere dentro che l'obiettivo della BCE è quello della stabilità dei prezzi. Questa è stata un'affermazione chiave, perché se io stabilisco un obiettivo di un certo tipo, tutto il resto viene di conseguenza. Cioè Draghi, perché la settimana scorsa ha potuto dire candidamente, e poi vediamo perché e cosa ha in mente, ma perché ha potuto dire in modo molto candido mi fermo? Perché? Perché l'obiettivo della BCE è una inflazione del 2%. Siccome calcoli alla mano, poi bisogna sperare che l'Eurostat non bari sui numeri, ma diciamo, se i numeri sono veri, l'inflazione tendenziale media dell'Eurozona è del 2%, 1,9, quindi lui dice ho conseguito l'obiettivo, mi posso fermare. Poi l'inflazione del 2% non vuol dire che il sistema cresca, e non vuole neanche dire che cresce in modo omogeneo. Ci saranno dei paesi che crescono di più e dei paesi che restano al palo. Infatti i titoli che abbiamo visto abbastanza risori, no? Che hanno detto la pacchia è finita, adesso finiscono le danze, eccetera, e io vorrei capire quale pacchia, perché noi la pacchia sicuramente dal 2008 in poi non l'abbiamo vista. Quindi, tornando al discorso di Draghi, quello che va fatto è va cambiato lo statuto della BCE, sono d'accordo con te, e da questo punto di vista, se ti ricordi, io elogiai un punto particolare.
Nel contratto
Brava.
Di governo sì. C'è un punto, esatto. Puoi ricordarcelo, come cosa comporta questo punto?
Sì, il punto 29 mi sembra che è il penultimo del contratto, in cui dopo una serie di affermazioni che possono, insomma, che hanno fatto un po' saltare sulla sedia i sovranisti, perché si parla di tornare ai principi diciamo originari, no? Dello spirito diciamo dell'Europa, eccetera, perché poi sono tutte insomma, affermazioni molto generiche. Però si dice che per la BCE si vuole l'allineamento degli obiettivi della BCE a quella delle principali banche centrali internazionali, quindi diciamo in sostanza Bank of England, Federal Reserve Bank of Japan e la Bank of China. Tutte queste quattro banche hanno rigorosamente nel proprio statuto scritto, chiaramente con parole diciamo diverse, ma il senso sempre quello è, che la banca persegue un obiettivo di crescita del sistema economico del paese a cui fanno riferimento. Il problema è che la BCE, sotto certi aspetti, mettiamola così, in quel momento non poteva neanche scriverlo, se vogliamo dare un spezzare una lancia a favore diciamo di chi ha progettato questo sistema, perché sapevamo già che il sistema economico era disomogeneo. Noi abbiamo delle disomogeneità a livello europeo endogene ai singoli paesi, no? Il nord della Spagna col sud, col centro, il nord Italia col sud, per dire, il sud della Germania verso l'est della Germania, tanto per dirne alcuni, no? Quindi, cioè, come si poteva pensare in quel momento di stabilire a livello di statuto unico per tutti, quindi, che la politica monetaria fosse destinata, avesse come obiettivo generale? Sì, si poteva fare questa affermazione, però mancavano ancora forse certi presupposti. Oggi questi presupposti ci sono. Oggi si potrebbe tranquillamente fare una mappatura delle aree geografiche dell'Eurozona e stabilire che ci sono degli interventi di stimolo all'economia, ma non alle banche, come si è visto con i quantitative easing, ma all'economia reale, quindi alle aziende e alle famiglie, perché le banche sono intermediari secondo una certa idea.
Ma poi le banche fanno profitto praticamente, perché cioè prendono i soldi a zero, tasso zero, e poi li...
Bravo, sono delle aziende, sì, private.
Sì, cioè un negozio, sappiamo, insomma, stanno facendo,
esatto,
il commercio.
Sono dei negozi finanziari che si approvvigionano a tasso zero e possono guadagnare l'1-2%, dipende o anche di più, da quali titoli diciamo comprano.
È proprio una logica, insomma, da negozio, da mercato, che va benissimo, però insomma come si può conciliare con l'idea di un'unione di...
Ah, si dovrebbe conciliare, per esempio, partendo addirittura, guarda un po', dagli articoli della Costituzione. L'Italia non è l'unico paese, ma sicuramente è quello in cui è più chiaro, dove le costituzioni dei paesi stabiliscono che il credito sia assoggettato, sia comunque una funzione di pubblico interesse. In alcuni casi viene detto in un modo, nel caso nostro viene detto che la Repubblica, articolo 47, controlla il credito, oltre che garantisce, insomma, risparmio, lo deve tutelare, eccetera, eccetera, ma in modo molto chiaro dice che la Repubblica controlla il credito. Ora, questo non sta accadendo, perché il credito in questo momento è controllato, cioè l'articolo 47 andrebbe riscritto dicendo che una holding partecipata dalle banche centrali nazionali, a loro volta di proprietà di banche private, controlla il credito. Quindi siamo in aperta, diretta violazione di uno degli articoli più importanti della nostra Costituzione. Quindi qua io, anche diciamo con il cuore neutro, direi o l'una o l'altra, o noi cambiamo, abbiamo il coraggio di dire che la Costituzione va cambiata, però voglio vedere chi si prende la responsabilità di mettere nell'articolo 47 che il credito è una funzione privata, perché allora a quel punto uno dice benissimo, vogliamo dire questo, poi andiamo in giro a dire alla gente questa,
scusa,
è la
allora perché dobbiamo
italiana,
pagare le tasse, cioè a questo punto...
Ecco, ma sì,
le tasse sono proprio questo, no? Lo Stato si basa per il suo funzionamento, ha bisogno delle tasse, ma se lo Stato, cioè se diventiamo delle aziende private, ma allora perché, cioè viene a crollare praticamente tutto, cioè torniamo a una specie di giungla.
No, ma la mia è una provocazione, no? La mia è una provocazione, nel senso che non c'è cosa peggiore di utilizzare termini ingannevoli, dire che la Repubblica, che cioè il credito è controllato dalla Repubblica, cioè dallo Stato, e poi invece palesemente avere una BCE nel cui statuto c'è scritto che controlla il credito e lo fa essendo essa stessa di proprietà di banche private. Quindi questo sto dicendo, quindi è un'assurdità. Però per tornare alla sua domanda, sì, ho già trovato furbo, diciamo, ecco, scaltra l'affermazione contenuta nel punto 29 del contratto di governo, in cui si dice, ci si propone di allineare quindi la BCE alle altre banche centrali, quindi vuol dire sottoporla ad un obiettivo di crescita e non di stabilità dei prezzi, che sarebbe già una rivoluzione a tutto tondo.
Ma almeno sarebbe utile ai cittadini, sarebbe utile alla popolazione una banca di questo tipo.
Una
vera banca centrale, cioè avrebbe un ruolo, avrebbe un'utilità. Adesso stiamo parlando di un istituto privato che persegue il proprio profitto, praticamente.
L'obiettivo, se vogliamo leggere così, l'obiettivo della BCE è quello di mantenere una moneta forte, il cui sottostante sia sostanzialmente il PIL dell'Eurozona. Quindi l'euro rimarrà forte intanto in quanto il PIL sarà stabile, la disoccupazione sarà alta o comunque diciamo tendenzialmente in crescita, perché come noi sappiamo c'è un problema poi di costo del lavoro, quindi mantenendo sostanzialmente la Eurozona in una situazione di deflazione, la moneta avrà il massimo del valore. Non dimentichiamoci che l'inflazione brucia il valore della moneta, perché ci ricordiamo, no, i fatti storici, inflazione vuol dire svalutare la moneta. E se io sono il produttore di moneta, cosa mi interessa? Che si svaluti o che si rivaluti? Naturalmente mi interessa che si rivaluti, quindi devo auspicarmi la deflazione. Ecco perché siamo tenuti artatamente, quindi fittiziamente, in una situazione di deflazione. Come? Con politiche di austerità fittizie, lo abbiamo detto tante volte, con una scarsità di denaro che è fittizia, direi che anche ingannevole, perché non solo c'è la scarsità, ma con il quantitative easing ci hanno anche raccontato per 4 anni che quanto è generosa la BCE,
che ha soprattutto aiutato l'Italia, perché qui in Olanda si sente molto questo, cioè la BCE, Mario Draghi, visto che è italiano, ha aiutato l'Italia con il quantitative easing, e così l'Italia continua ad avere questa economia un po' drogata, in qualche modo non fa le riforme, non fa le privatizzazioni, non fa le liberalizzazioni, e siamo stufi, la pacchia deve finire. Questo è il discorso che fanno i banchieri olandesi.
Perché vogliono negare, però a me piacerebbe averne uno di fronte ad una telecamera e dirgli: scusami, noi abbiamo perso il 10% del PIL, dov'è questa droga? Perché qui non siamo di fronte ad un drogato, diciamo, esaltato, qui siamo di fronte ad un moribondo che ha perso sangue, che ha perso.
Ma loro dicono: dovete risparmiare ancora di più, dovete liberalizzare, privatizzare, dovete svendervi tutto e poi diventerete bravi come noi.
Ma infatti il problema è che siamo tornati ad una visione ideologica del mondo. Io sono anche contento di questo qua. Noi lo abbiamo visto qui in Italia, no? In piccolo, nella contrapposizione elettorale, per la prima volta, superando antiche contrapposizioni che non hanno più senso, sinistra, destra, eccetera, siamo in questo momento di fronte ad uno scontro ideologico, appunto, tra chi crede che il sistema economico sia esclusivo, quindi riguardi pochi, perché non ci dimentichiamo che il PIL è la somma algebrica, il PIL non dice che siamo tutti quanti più ricchi, il PIL dice che in un paese si producono 1.500 miliardi, come per esempio in Italia, di beni e servizi, ma non ti dice poi a beneficio di chi vanno, altro problemino. Quindi, ecco, quindi siamo tra chi ha in mente un mondo in cui la moneta è di pochi e la partecipazione alla redistribuzione del reddito è elitaria, e chi invece ha un'idea che la società tutta dovrebbe essere avvalersi degli strumenti economici. Sono due mondi completamente diversi. Quindi la clausola del punto 29 del programma di governo da sola, se fosse veramente posta come condizione sine qua non, è una clausola rivoluzionaria, perché cambia completamente lo scenario di riferimento della BCE, tant'è che secondo me quella è peggio dei 250 miliardi di cancellazione del debito a cui si era accennato nella bozza del programma. Cioè, se io devo immaginare su che cosa salterebbe oggi un banchiere, sicuramente salterebbe sulla clausola della BCE.
Senti, ma non ti stupisce un po', infatti questa è un realtà un punto velenoso, diciamo, importante, no? Nel contratto di governo, non ti stupisce un po' che in Italia adesso si parla di tante cose, si parla e si sparla, però di questo punto pochi parlano. Perché? Perché potrebbe essere un asso, no?
Io credo che
cioè, affrontare direttamente il ruolo della BCE e dire ma la BCE potrebbe essere questo, perché non se ne parlano anche tanti? È ignoranza secondo te oppure è più facile concentrarsi su temi scandalistici o che fanno colpo sull'emotività e non andare a affrontare un tema così... così importante, non sfruttare questo asso, diciamo, no? Che potrebbe essere questo punto 29.
Secondo me ancora non è stato compreso da tutti, ma non solo al di fuori del governo, ma anche dentro al governo. Questo è un governo...
Quindi l'ha capito soltanto praticamente chi ha scritto quel punto lì. Forse Savona,
diciamo,
chissà.
Tirandola un po' è elitario. Chi per mettere quel punto devi conoscere bene come funziona il sistema, e se ti dicono spara un quale colpo spareresti se ne avessi uno, allora io direi sparerei questo, perché è veramente quello che mette in crisi il sistema, quello che ha maggiore potenzialità, diciamo, dirompente, questo per dirne una. L'altro è che questo governo nasce da un'associazione da una, diciamo, società ad azionariato multiplo, cioè noi dobbiamo renderci conto che siamo di fronte ad una coalizione disomogenea, ma non soltanto perché è già
un po' purrino. C'è un po' tutto,
sì, ma anche perché dentro ai gialli e dentro ai verdi ci sono tante anime, cioè non è ci sono anime diciamo all'interno dei 5 Stelle e della Lega che sono più simili tra di esse che non mediamente i due gruppi l'uno verso l'altro, cioè siamo ancora in una fase di come dire amalgama primordiale, no? Di brodo, diciamo, primordiale in cui deve ancora venire fuori un carattere. Ci sono tante cose scritte in quei 30 punti che forse neanche mai vedremo diciamo alcun dibattito. Quindi io sono d'accordo con te, secondo me è ancora presto ed è anche un bene che non venga toccato, perché quello lì è un tema che va toccato quando hai le spalle per poterlo fare. Io oggi, con tutta la voglia di desiderio che posso avere, no? Di vedere certi temi portati diciamo alla luce, quindi occupare i dibattiti pubblici e televisivi, questo è la mia componente, diciamo, emotiva, ma quella razionale mi dice è meglio aspettare, perché in questo momento si rischierebbe di naufragare,
forse di bruciare anche questo asso.
Secondo me la
sì. Tra l'altro, in questa compagine di governo dei sottosegretari, io leggevo una notizia, adesso non so, vorrei anche forse una conferma, che c'è un sottosegretario, è stato nominato sottosegretario, adesso non ricordo però il portafoglio, Luciano Barra Caracciolo, che è un costituzionalista, comunque è una personalità assolutamente molto molto critica nei confronti dell'euro. Quindi c'è anche lui in questa compagine.
Il sottosegretario esattamente a Paolo Savona, quindi parliamo del Ministero degli Affari Europei.
Ministero abbastanza importante e una personalità, insomma, che se uno vede i suoi interventi, le sue interviste nel web, si rende conto di qual è la sua posizione. Ecco, un personaggio diciamo molto, molto forte, molto deciso.
Sì, non c'è dubbio, personalmente devo dire la pura verità, sono rimasto sorpreso, non me l'aspettavo.
Piacevolmente.
È una sorpresa.
Io la trovo una cosa positiva, perché comunque è una persona di grande competenza.
Lo è sicuramente, è una sorpresa positiva, però resta una sorpresa. L'unico lato negativo è che la compagine di governo possa avere al proprio interno degli elementi spuri, cioè, per essere franco, se noi oggi dovessimo mettere insieme le affermazioni che ha fatto Tria nei primi giorni del proprio mandato e il pensiero di Luciano Barra Caracciolo, è come dire il diavolo e l'acqua santa. Adesso, a prescindere di chi sia il diavolo e di chi sia, insomma, sacrosanta, ma siamo un po' agli antipodi.
Ma anche, allora, anche Salvini e Luciano Barracaracciolo, cioè sono dei mondi.
Sì, no, ma ci sono varie coppie che non stanno assieme, diciamo, però sì. Io dico, va bene, e poi secondo me dovrà prevalere anche la ragione. Luciano è una persona anche molto ponderata, secondo me ne ha viste come altri tante, e quindi capirà pure che una cosa è la politica studiata e una è quella praticata, no? Quindi sono poi delle ragioni di forza maggiore, diciamo la famosa ragione di Stato, per cui è anche appunto successo che opportunamente, secondo me, Conte abbia riconciliato lo strappo con la Francia, perché comunque sia, cioè, non è che possiamo tornare all'idea che ci facciamo una bella guerra per risolvere certe situazioni, occorre che ne parliamo, quindi giusto alzare la voce, i francesi devono cominciare a capire che non possono fare quello che vogliono, quindi bene è stato che gli si sia detto guarda che qui occorre che ti metti ad un tavolo, no? No, che prendi le tue iniziative, cioè, quindi oggi come oggi secondo me una situazione come quella della Libia, palesemente in violazione di diritto internazionale, non, cioè, spero che non si ripeterebbe. Quindi siamo agli inizi di una fase nuova, io dico soltanto che è presto per, sia nel bene che nel male, è presto per giudicare qualsiasi dichiarazione noi ascoltiamo, è bene che le frecce più importanti pronte rimangano ancora diciamo come dire
nell'arco
nel portafrecci, sì. Non mi viene il nome, esatto, e quindi però tornando invece se vuoi per arrivare alla conclusione di un ragionamento Draghi, no? Se tu sei d'accordo. Allora, il quantitative easing terminerà, ma non terminerà il ruolo della BCE, è impossibile, perché la BCE è l'attore, il perno del sistema monetario dell'Eurozona. Quindi cosa ha in mente Draghi? Secondo me Draghi, nel sentenziare la fine del quantitative easing, si vuole spostare verso strumenti più selettivi e più flessibili. Il QE è uno strumento rigido, cioè stabilisce una politica che vale per tutti i paesi, per tutte le banche che soddisfano certi requisiti. Praticamente sono che le banche devono presentare titoli che abbiano rating investment grade, quindi non spazzatura, tanto per dirla con una parola molto semplice. A questa condizione la BCE accredita i conti delle banche presso di sé e quindi dà liquidità a queste banche. Se domani mattina accade qualcosa in un paese con il QE, Draghi dovrebbe continuare a dare la sua liquidità. Io credo che invece la fine del QE sia preludio all'immissione di strumenti più selettivi, cioè strumenti su cui la BCE di volta in volta deciderà discrezionalmente se intervenire o se non intervenire e in quale quantità intervenire. Tanto va appunto ricordato che dal 2009 ci sono vari programmi di cosiddetti APP, Asset Purchase Programs, che sono dei programmi in cui la BCE normalmente, senza fare annunci, senza prendere impegni, cioè nella piena discrezionalità delle proprie funzioni, quindi in esecuzione dei principi diciamo statutari, può tranquillamente operare acquisti di titoli sia governativi che non governativi da parte di controparti bancarie, lo può far comunque, okay? Quindi non è che con la fine del QE finisce l'erogazione di liquidità, diciamo che comincia una fase più discrezionale,
però lo può utilizzare in maniera più chirurgica per indirizzare certe conseguenze, diciamo. Per esempio certo. La Grecia, al momento alla Grecia è negata al quantitative easing, cioè il paese più povero che avrebbe più bisogno non può partecipare al quantitative easing.
Esatto, questo è per
quindi però Draghi potrebbe decidere che l'Italia non si merita, non se lo merita.
C'era un parametro del QE che era quello dell'investment grade. I titoli greci sono sotto, sono tecnicamente sono diciamo spazzatura, non sono elegibili per i dossier titoli accettati dalla BCE. Ed era infatti il rischio che comunque da luglio in poi, ricordo che il 13 luglio cominciamo la stagione delle revisioni dei rating da parte delle agenzie di rating della DBRS, Standard & Poor's, Fitch e Moody's, che finiranno ad ottobre. E qualora il rating dovesse scendere per l'Italia di due gradini, vorrebbe dire che entriamo in area spazzatura, quindi tecnicamente Draghi avrebbe comunque l'alibi per dire io non ti do più la liquidità, cioè non ti do più, non posso più accettare i titoli del governo italiano perché non sono più eleggibili per il programma QE. Quindi comunque Draghi avrebbe fatto, lo avrebbe potuto fare in ogni caso, come con questa mossa della settimana scorsa, ha messo avanti le mani, ha detto comunque io mi libero le mani, non voglio avere le mani legate. Con o senza il rating io da gennaio non sono più obbligato a far nulla e quindi si lascia le mani libere. Poi dobbiamo ricordare, proprio perché con te se ne parlò ormai mesi fa, che c'è un'altra possibilità molto importante. Ricordiamoci che stanno lavorando ad una revisione del MES, adesso non lo ripetiamo perché abbiamo già dedicato una serata, ma è detto proprio in due parole: nel nuovo ruolo del meccanismo europeo di stabilità ex fondo salva stati si vuole accorpare dentro il MES una funzione di assicurazione proprio sui debiti emessi, cioè sui titoli emessi dai paesi dell'Eurozona. Quindi un'altra soluzione ad hoc sarà quella di dire: cara Italia, tu devi mettere i titoli, no? Hai un rating basso, hai problemi di liquidità, eccetera, allora versi un premio al MES, quindi paghi dei soldi al MES e il MES garantirà le tue emissioni. È quello che io chiamo la federalizzazione dei debiti pubblici, che è un modo violento, sicuramente antitetico a principi di sovranità, per garantire, per come dire, eliminare il rischio di emissione dei singoli paesi. È chiaro che il MES è statutariamente diverso dalla BCE, però noi sappiamo bene che siccome è la Troica poi che coordina tutte queste politiche, sarebbe diciamo ingenuo pensare che non vi sia un coordinamento tra MES e tra BCE.
C'è una sinergia...
È formidabile,
c'è
certo.
Una sinergia terribile. E senti Alberto,
esatto.
Purtroppo dobbiamo però chiudere perché il programma sta per finire, ma io mi riservo di tornare su tutti questi punti, di seguire da vicino gli sviluppi per quello che riguarda l'economia del nuovo governo e naturalmente seguire la BCE, seguire il MES e cercare di informare, visto che forse gli italiani magari non sono molto informati su questi aspetti. Grazie ancora,
certo,
per l'opera,
sì,
di divulgazione.
Grazie.
Che fai e ci risentiamo.
Grazie.
Molto presto. Grazie.
A presto.
A presto.
Grazie, certo.
Arrivederci. Ciao. Abbiamo ascoltato Alberto Michalizzi, esperto di finanza quantitativa, abbiamo parlato della BCE, abbiamo parlato della difficile situazione dell'economia in Italia e in Europa. Radio Onda Italiana di questa sera, Libera la Radio, si chiude qui, vi lascio con qualche nota di Levante e vi auguro una buona serata e a risentirci alla prossima puntata. Questa era Libera la Radio con Silvia Terribili. Grazie ancora dell'attenzione.
Combatto con lo scudo dello schermo, le armi da tastiera. Di giorno sto in trincea, lancio opinioni fino a sera. Non me ne frega niente se mentre rimango indifferente il mondo crolla e non mi prende. Non me ne frega niente se mentre la gente grida aiuto io prego non capiti a me. Non me ne frega niente di niente.
Come on, take my hand. Take me to the place you know. Make me better, take me home. You're an angel by my side. It's time for greetings. Let me in the end use my wings. It takes just 3 minutes. And the courage I need is stronger than pain. Freedom come, I had the chance to choose a date. And you're the last thing I will see before I close my eyes and gently fall asleep.
Floated in. The more I move, the more I turn. I'm in a flood of fog.